Radio Immagina.
Per tornare a parlare naturalmente del conflitto in Ucraina, che poi significa tornare a parlare anche di energia, di quelle che ieri sono state le nuove sanzioni varate dall'Unione Europea, insomma tanti temi che oggi commenteremo assieme all'onorevole Enrico Borghi. Bentornato nei nostri studi.
Grazie, ben ritrovati, buongiorno a tutti.
Lo ricordo, il responsabile politica e sicurezza della segreteria del Partito Democratico, è anche un membro del COPASIR, che per chi non lo ricordasse, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Allora, Borghi, senta, ieri c'è stato questo Consiglio di Sicurezza dell'ONU, c'è stato un intervento del presidente Zelensky, un intervento molto, molto accorato, no? Ha detto a un certo punto, se funziona così tanto vale che l'ONU venga chiusa, e poi è tornato a parlare di tante cose, come per esempio la tecnica della disinformazione usata da Mosca. Guardando al conflitto in Ucraina, a questa escalation, le do fra i tanti anche quella che oggi per esempio è l'apertura di Repubblica IT. A Hostomel 400 dispersi dagli Stati Uniti, altri 100 milioni e missili, il Papa con i bambini ucraini, assistiamo all'impotenza dell'ONU. Un intervento insomma che col passare dei giorni regala pagine sempre più buie. Pensa a quello che è accaduto a Bucha, di cui abbiamo dato conto in queste ore.
Ma innanzitutto c'è da dire una cosa, che va naturalmente compreso il presidente Zelensky e le sue opinioni e le sue prese di posizioni. Dobbiamo però cercare di individuare una via di uscita rispetto a questo percorso, e il fatto che in sede ONU si sia iniziata una discussione che, ricordiamoci, per le regole ONU è stata sin qui pregiudicata ed impedita dal meccanismo del veto doppio di Cina da una parte e ovviamente purtroppo di Russia dall'altro, ha impedito almeno l'inizio di un dialogo, perché di fatto con ieri possiamo dire che quantomeno è stato individuato un tavolo neutro, perché come si è visto anche le discussioni che sono state realizzate prima in Bielorussia e poi in Turchia sono state discussioni sterili, improduttive sotto quanto punto di vista. È evidente che una possibile via di uscita a questo dramma è fatta di tanti fattori, è fatta anche dell'esigenza che in sede ONU si giunga ad una risoluzione che stabilisca modalità, garanzie e impegni da parte dei paesi che possono svolgere una funzione di, diciamo così, di intercapedine dentro questa vicenda. È già accaduto in passato, l'Italia peraltro ha avuto dei ruoli importanti, penso in particolare al Libano piuttosto che nel Kosovo. Quella è una strada difficile, ma che deve essere assolutamente perseguita ed esplorata.
Se le chiedessi oggi se la via diplomatica è ancora una strada percorribile, lei che cosa mi risponderebbe, Borghi?
Che la via diplomatica significa trattativa, e la trattativa presuppone l'esigenza che le due parti siano in grado di, come dire, intanto l'una non sopraffare l'altra, perché una trattativa in cui qualcuno con un fucile obbliga qualcun altro a uscire di casa con le mani alzate non è una trattativa, è una resa, e che è una cosa diversa. E purtroppo quello che stiamo vedendo anche in queste ore, le immagini, le notizie che ci arrivano di situazioni che non è enfatico definire crimini contro l'umanità, complicano un percorso di questa natura. Però non ci sono altre strade. La via diplomatica, intesa come un tentativo di cucitura e di via pacifica, prima il raggiungimento del cessate il fuoco e poi al raggiungimento di difficili condizioni di pace, è l'unica strada che ci può consentire di evitare un'escalation. Noi la vogliamo perseguire perché siamo dalla parte di chi sostiene le ragioni della costruzione della pace, che è una cosa che non si realizza declamandola in maniera irenica, ma che si realizza nella difficoltà e nella complessità del momento.
Allora, nel frattempo ci ha raggiunto in diretta, lo ringrazio, anche perché insomma sono giorni complicati soprattutto per gli inviati dei quotidiani. Marchi Marisio del Corriere della Sera, bentornata a Radio Immagina.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Allora, tu sei stato diversi giorni in Ucraina. Intanto mi dici che cosa conservi di questa, diciamo così, di questa esperienza professionale alla luce di quello che hai visto, alla luce di quello che continuiamo a leggere purtroppo.
Beh, io sono stato in Ucraina e poi a Mosca soprattutto, adesso probabilmente ci devo ritornare. Che cosa conservo? Ovviamente non entro nel merito del discorso politico, sì. che pure è una sua logica, dell'onorevole Borghi. Dico che la sensazione di un'escalation sul posto è sempre stata viva, soprattutto poi da studioso di cose russe, di cose appunto moscovite, questa sensazione che l'escalation tu la puoi evitare se hai davanti una persona che a un certo punto decide, diciamo così, di fermarsi, mentre invece mi sembra che la storia recente dei vent'anni di Vladimir Putin dice che Putin fino a dove può prendere, prende. È stato così per tante vicende legate anche l'una dall'altra, per la seconda guerra cecena, per la Georgia, è stato così per tante vicende anche interne di politica. Proprio per questo io, quando sento fare un dibattito sulla pace, che noi tutti vorremmo, e io sono convinto che vi siano anche interessi diversi su questa pace, cioè noi europei siamo più sinceramente interessati a una pace ora e subito, rispetto all'America che ha un obiettivo più di lungo termine probabilmente, ok? Però tu a Mosca soprattutto non hai la sensazione che ci sia qualcosa, diciamo così, la dico brutta, la dico in maniera semplice, sì, che bolle in pentola. La società russa sta con Putin, e non sta con Putin soltanto perché c'è repressione del dissenso, non sta con Putin soltanto perché chi manifesta viene arrestato. Perché io mi sono permesso di scriverlo sul mio giornale, ogni volta che ne ho scritto, i numeri delle manifestazioni erano molto bassi, e non era soltanto una questione delle transenne, della blindatura della piazza, della repressione del dissenso, c'è proprio, come dire, il dissenso in Russia sulla guerra ha un valore testimoniale, non ha un valore, come dire, di sample, come diremmo in aree sociologiche, non è un campione.
Quindi Marisio, non sei sorpreso da quei sondaggi che in Russia danno diciamo così il gradimento di Putin a livelli molto alti?
No, perché oggi il mio giornale ospita un'interessante intervista al direttore del Levada Center, che ancorché bollato come agente straniero è l'unica società di rilievi, di sondaggi, che ha ancora diritto di cittadinanza a Mosca e che si può ancora proclamare indipendente. Okay? I numeri che dà il Levada Center sono, quindi, come dire, un organismo indipendente, sono abbastanza esaustivi. Se si dice che Putin ha un gradimento che alla fine, purgato da una serie di voci eccetera, si aggira intorno al 72-75%, è presto detto. Cioè io sinceramente quando sento i talk show televisivi e sento vaneggiare di golpe o del fatto che i russi si devono liberare del tiranno, penso sinceramente, come dire, che sia un dibattito lunare. In Russia c'è consenso per Putin, e attenzione, noi parliamo sempre di una Russia che è Mosca e San Pietroburgo, ok? E se basta prendere un treno, allontanarsi 80 km da Mosca ed entriamo davvero nella steppa di Chekhov, in una provincia profonda laddove il consenso è ancora più alto.
Ah, sì, sì,
e poi c'è un controllo, come dire, per fare un golpe servono dei pezzi di Stato, diciamo così, che remano contro, scusatemi anche qui l'albieco luogo comune, ok? Ma non è così, tutti i silovichi stanno con Putin, l'esercito non è diviso come era nel 1993 e nel 1991 quando ci furono i due tentati golpe, la società, come dire, per quanto possiamo chiamarla democrazia governata, possiamo chiamarla democrazia liberale, possiamo chiamarlo regime, possiamo chiamarlo come volete, ma la società, come dire, è molto unita, non è disgregata come era la società russa dell'inizio degli anni 90.
Perfetto, chiaro Marchi Marisio. Borghi, intanto tornando alla questione escalation, no? Quindi alla politica di Putin, è d'accordo con quanto diceva Marisio qualche istante fa? Insomma, la storia di Putin la dice lunga, no? E potrebbe aiutarci anche un po' a decifrare quanto sta accadendo in Ucraina, no?
Sì, sono molto d'accordo, e le parole di Marisio, che è stato sul campo, mi confermano rispetto ad una lettura. e cioè che questa è una guerra ideologica, cioè una guerra che ha avuto una costruzione teoretica, filosofica, culturale da lungo tempo e che sta dietro all'idea che il modello orientale, il modello delle autocrazie, il modello delle democrature, come viene definito, sia il modello del XXI secolo. La famosa intervista al Financial Times del 2019, con la quale Vladimir Putin definì oramai fallimentari e decadenti, usò esattamente questo termine, le democrazie liberali, ci dice qual era l'impalcatura. Ma non sottovalutiamo ad esempio quello che sta accadendo anche dal punto di vista religioso, cioè lo scontro che c'è anche tra professioni religiose, tra autorità morali, l'evidente presa di posizione della Chiesa ortodossa del patriarca Kirill, a sostegno dell'azione e della logica di, come dire, imposizione di un modello. La guerra all'Ucraina è innanzitutto il tentativo di regolare i conti con qualcuno che si ritiene debba far parte di uno spazio vitale, si sarebbe detto una volta, e che non accetta le regole di fondo di quella società, di quello spazio vitale, cioè l'Ucraina che sceglie un modello di democrazia occidentale, di democrazia liberale, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue complessità, perché non siamo qui a dire che l'Ucraina è il paradiso in terra, anche dal punto di vista del sistema delle relazioni interne, ma è un dato di fatto che l'Ucraina ha avuto un Parlamento e un Presidente eletto dal popolo, che ha un sistema di divisione dei poteri e che ha scelto una vocazione occidentale per il futuro di quel territorio. Ecco, questo è il punto di rottura che spinge Putin alla guerra, insieme con un'altra logica molto preoccupante, che è la logica della espansione e dello spazio vitale, della sovranità limitata, cioè come se fossimo tornati a prima del muro di Berlino, e cioè, o meglio, prima della caduta del muro di Berlino, e cioè che il mondo può essere suddiviso in fasce di sovranità negoziata e limitata e che all'interno di queste fasce ci debba essere una potenza imperiale che determina le regole del gioco. In questo la sintesi tra l'idea della grande madre Russia e l'idea dell'espansione dell'area dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è un mix che costruisce il propellente sulla base del quale è stata innescata questa dinamica. E quindi serve tanta politica per smontare questa operazione. Non è solo una questione di natura militare e bellica, è una questione politica, è una questione culturale, è una questione di visioni del mondo. Come vediamo, anche in Italia c'è chi sostiene quella filosofia, quella logica. Quelle che per noi sono fasi avanzate della democrazia, i diritti civili, la tutela delle minoranze, il riconoscimento delle minoranze che vengono neglette e conculcate nei loro diritti, penso a tutto il tema dei gay, del matrimonio, della polemica che c'è stata anche in Italia rispetto al diritto, ricordiamo tutta la questione che noi abbiamo portato avanti del DDL Zan, che vide esattamente su questi punti una spaccatura profonda anche all'interno della politica italiana tra chi sostiene, noi, che queste cose siano una fase compiuta, avanzata, maturazione della democrazia, e chi invece sostiene, come il patriarca Kirill benedicendo le armate russe, che quell'elemento è il sintomo, la spia della degenerazione morale dell'Occidente ammalato. Ed è evidente che qui c'è un problema un po' più di fondo della polemica, della politica politicante.
Certo. Imarisio, un'ultima cosa, poi ti lascio al tuo lavoro, alla tua giornata, perché l'altro tema poi riguarda le sanzioni, no? Ieri l'Unione Europea ha discusso, varato nuove sanzioni, si va dal divieto di importazione di carbone al divieto di transito per le navi russe. Insomma, la domanda che in molti si fanno è se tutto questo poi serve a qualcosa, no? Se è in grado in qualche modo di impedire anche un inasprimento dell'intervento di Putin e dell'esercito russo. Tu che impressione hai?
Adesso ti rispondo subito, posso prendere un secondo per fare, non un'obiezione, per fare una chiosa al discorso dell'onorevole.
Certo, prego.
Che quale peraltro sono d'accordo su molte delle cose che ha detto. Cito un non perché abbia scritto a lungo per il nostro giornale, la faccio ancora tutto, un libello di Sergio Romano del 2016, cioè quindi in data non sospetta, che concludeva con le parole: dobbiamo chiederci se l'ascesa di Putin non abbia anche qualcosa a che fare con la pessima figura che stanno facendo le nostre democrazie. Poi forse i sintomi che individua Borghi forse non sono proprio quelli che individuerei io, ma il concetto c'è. Rispetto, volevo dire una cosa, ma come contributo al dibattito, sì. Rispetto invece alle scelte dell'Ucraina, bisogna secondo me stare attenti, è vero, cioè Putin concepisce un Ruski Mir, come dire, un mondo russo che collima con le dimensioni, con i confini della Russia zarista, Russia, piccola Russia, che era la Bielorussia, Russia bianca, che era la Russia, che era l'Ucraina, erano queste. Ok, è vero, però è anche vero che nel dire che l'Ucraina ha fatto scelte diverse, secondo me Putin come storico, diciamo, lascia un po' desiderare, fa una sorta di, uso un termine che ho sentito usare altre volte in altri discorsi, in altri ragionamenti all'onorevole Borghi, fa una sorta di cherry picking, cioè prende dalla ciotola le ciliegie che a lui piacciono di più della storia russa per metterle insieme, perché noi non possiamo dimenticare come l'Ucraina abbia più volte dal 92 a oggi fatto virate fortemente in chiavi occidentali, ed essendo un paese, come dire, Putin considera la più grande tragedia del XX secolo il discioglimento dell'Unione Sovietica, ma essendo un paese sovrano ha fatto delle scelte. Questa scelta verso l'Occidente in qualche modo non si può fingere di ignorarla, secondo me, ed è questo che rende molto difficile il quadro. Sì. L'ho detta perché mi sembrava una discussione.
Ma assolutamente sì, insomma, abbiamo chiamato anche per questo. Per quanto riguarda le sanzioni, invece, Marco?
Io la dico tutta, le sanzioni cominciano a creare alcuni disagi nella popolazione russa, che è ben rodata dalla storia a sopportare i disagi, ok? Scaffali del supermercato vuoti, impoverimento della società, eccetera, eccetera. Non mi occupo di questo settore. Io penso che se c'è una questione di principio, come diceva Enzo Biagi, non si può essere un po' incinti, ok? Una questione di principio, o è una questione di principio, o è una questione di principio.
Certo,
non si può ragionare delle questioni di principio tenendo la bolletta del gas in mano. Credo di essermi spiegato.
Perfetto, Marchi Marisio, grazie, è stato un piacere ritrovarti in diretta quest'oggi, buon lavoro, a presto.
Grazie mille a voi, grazie.
Arrivederci, grazie a Marco Marisio del Corriere della Sera. Intanto, onorevole Borghi, una notizia: il Presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri previsto oggi pomeriggio, terrà una conferenza stampa insieme al Ministro dell'Economia Franco per illustrare i contenuti del documento di economia e finanza. L'incontro avrà luogo presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Insomma, mi sembrava giusto dare anche questa informazione. Oggi sulle pagine della Repubblica, adesso torniamo a parlare di energia, comunque, perché è un capitolo che vorremmo esplorare anche con un ospite che tra poco ci raggiungerà. Oggi, dicevo, sulle pagine della Repubblica c'è un'interessante intervista a una grande giornalista, è stata premio Pulitzer, Anna Applebaum, che dice una cosa su questo conflitto insomma interessante. Dice: solo con la vittoria ucraina Europa e Stati Uniti saranno più sicuri, ma i politici devono pensare fuori dagli schemi e costruire un nuovo mondo dove la Russia di Putin non sia più parte del loro sistema. Siccome lei prima parlava della politica, no? Di quanta buona politica serve in una fase come questa. Condivide questo ragionamento. Mi faccia solo salutare e dare bentornata a Ermete Rialacci, il presidente della Fondazione Sibola. Bentornata a Radio Immagina.
Buongiorno.
Prego, Borghi.
Ma è chiaro che quello che si è realizzato il 24 di febbraio è un discrimine, è uno spartiacque. Poi nessuno di noi ha in tasca la sfera di cristallo e può immaginare quali possono essere gli sviluppi. Quello che è certo è che noi dobbiamo lavorare in due direzioni. La prima è un salto di qualità dal punto di vista del rafforzamento e dell'integrazione sul piano europeo. La guerra in Ucraina produce l'esigenza di quattro Europe, lo stiamo vedendo: l'Europa dell'energia, per sottrarci rispetto alla morsa degli idrocarburi russi, che determinano anche il fatto che noi involontariamente, ma di fatto, finanziamo con 1 miliardo al giorno la macchina bellica di Putin, e ha ragione Marco Imarisio quando dice: se ci sono in ballo questioni di principio non si può essere incinti ma appena un po'. Se sono questioni di principio bisogna essere coerenti fino in fondo, ed è per questo motivo che il Partito Democratico con il suo segretario ha posto in maniera molto chiara il tema della interruzione della nostra dipendenza dal gas russo. C'è il tema dell'Europa delle migrazioni, e lo stiamo vedendo, è saltato addirittura il patto di Visegrad, e cioè l'idea che il tema migranti si doveva risolvere all'interno di ciascun singolo paese, la nazionalizzazione delle competenze, saltato tutto, perché di fronte a questo esodo biblico è evidente che l'Europa deve intervenire in una logica di accoglienza, in una logica di suddivisione, in una logica di pianificazione, di sostegno. C'è l'Europa del digitale, ne abbiamo parlato diverse volte qui. Prepariamoci, perché una delle ripercussioni che avremo sicuramente nelle prossime settimane saranno un'escalation di attacchi cibernetici su questo versante da parte dei russi. E c'è il grande tema dell'Europa della difesa, che abbiamo più volte discusso. Ora, questo salto in avanti deve essere un salto in avanti di modello. Non è un'operazione funzionale, è un'operazione grandemente politica, e cioè il fatto che di fronte al dramma della guerra i valori che stanno alla base dell'Unione Europea, libertà, democrazia, tutela delle minoranze, diritti civili, scelgono un contenitore adeguato al momento storico che stiamo vivendo. Ed è chiaro che in questa logica l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea è un elemento naturale conseguenziale, per le questioni che dicevamo prima, ma anche per dare forza alla trattativa all'Ucraina, perché non si è mai vista una trattativa in cui uno va con i guanti del boxeur e un altro va con le mani legate dietro la schiena. Per dare forza alla trattativa all'Ucraina bisogna sostenere il processo di integrazione nell'Unione Europea, il che non significa adesione alla NATO, sono due cose diverse, bisogna chiarirlo, bisogna precisarlo, ma il che significa riconoscere la volontà di quel popolo di stare all'interno di un percorso di valore e di un sistema molto preciso legato al sistema liberal democratico. Questo è il discrimine sul quale si può, come dire, costruire anche il salto in avanti che è in grado di dare delle risposte. E dopodiché sappiamo che Putin riconosce propri interlocutori soltanto in base ai rapporti di forza. Coloro i quali non riconosce in termini di rapporti di forza li tratta come abbiamo visto a Grozny, come abbiamo visto ad Aleppo e come purtroppo stiamo vedendo a Mariupol. Questa è una drammatica realtà, ma bisogna fare i conti con il principio di realismo.
Certo, allora a proposito di rapporti di forza, Realacci, vengo anche da lei. Dal 24 febbraio a oggi, il 24 febbraio è il giorno dell'invasione dell'Ucraina, l'Unione Europea ha pagato alla Russia 19,3 miliardi di euro per i combustibili fossili, 9 miliardi per il petrolio, 9,6 per il gas e 712 milioni per il carbone. Ricordava Borghi qualche istante fa la posizione espressa anche dal segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta, che oggi ha confermato in un'intervista sul quotidiano Il Foglio. Ha detto Letta: rinunciare al gas e al petrolio russo credo sia una priorità assoluta, andare in questa direzione significa accelerare tutto, accelerare la fine della guerra, accelerare i processi di pace, togliere risorse alla Russia di Putin e alle sue follie, significa poi accelerare anche altri processi come quello della costruzione di una sostenibilità energetica europea, e significa poi, in virtù di un nuovo e cruciale equilibrio, accelerare alcune misure necessarie da mettere in campo per evitare la terza recessione. Concorda Realacci?
Sì, assolutamente sì. Letta ha preso delle posizioni giuste in questo periodo. Ovviamente si tratta di capire come fare questi passaggi. Io voglio dire una cosa: l'Europa aveva già da tempo individuato una strada, anche se in Italia non tutti l'hanno capito. Cioè, quando l'Europa ha detto, già prima della pandemia e poi nella pandemia, che bisognava concentrare grandi quantità di risorse, di cui l'Italia è la principale beneficiaria, in tre direzioni: coesione, transizione verde e digitale, aveva già in mente un modello di economia. Coesione: non si lascia indietro nessuno, non si lascia solo nessuno. Transizione verde: passaggio alle fonti rinnovabili, abbandono del fossile con tutto quello che questo significa. Digitale: sono le stesse cose credo che dicesse prima il mio amico Borghi, significa innovazione. Questo non per, diciamo, per costruire un'economia più forte, perché è più a misura d'uomo. Ora, su questa strada, paradossalmente, è ulteriormente accelerata e resa necessaria da questa guerra scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina. Ora, voglio essere molto chiaro. Si discute tanto su cosa fare e cosa non fare. Nell'immediato facciamo tutto quello che serve. Dobbiamo tenere accesa qualche anno in più una centrale a carbone? Facciamolo. Dobbiamo cercare gas dalle altre parti? Facciamolo. Ma è chiaro che l'accelerazione sulle rinnovabili è assolutamente necessaria, anche perché le rinnovabili costano meno, banalmente, nel mondo. L'anno scorso, ce lo dice Bloomberg, la fonte nucleare, per fare un esempio, è calata di 3 gigawatt, di 3.000 megawatt. Le rinnovabili sono aumentati di 290.000 megawatt. Perché? Perché costano meno, e questo è vero anche in Europa. Io sono rimasto sorpreso nei giorni scorsi da una persona che ritengo intelligente come Calenda, quando ha presentato un piano da 30 centrali nucleari, ma insomma la Francia fa fatica a farne una. Cioè, in Francia l'unica centrale in costruzione, Flamanville, doveva essere chiusa nel 2014, adesso si parla del 2023 e costa oggi 4 volte più di quello che era preventivato. Non conviene quella strada, non ne convengono altre, ma questo richiede coerenza per costruire un'economia più forte, anche al PD.
Certo.
Perché bisogna ricordare che nella strada delle rinnovabili, vi do solo un dato per capirci, la Germania nel 2000 aveva il 5% o 5-6% di fonti rinnovabili nella produzione energetica, adesso è sopra il 50% e punta al 100% nel 2035, la Germania che non ha praticamente idroelettrico. L'Italia che stava più o meno intorno al 35%, intorno al 2013-2014, si è poi impantanata anche per colpa dei governi guidati dal PD. E adesso anche su scala territoriale io vorrei coerenza, perché questa è la strada in cui si produce anche lavoro, si produce ricchezza, si produce un'economia più forte. Facciamo degli esempi concreti. Credo sia ancora in vigore nel Lazio, e mi dispiace moltissimo, una moratoria sulle rinnovabili, sulle fotovoltaiche e sull'eolico. È una stupidità, è una follia, è una cosa sbagliata. Non vedo il PD in prima fila in Sardegna, dove c'è un piano di rendere quella grande isola la prima territorio di quelle dimensioni totalmente alimentato da fonti rinnovabili. Ho visto tante volte in giro per l'Italia votare moratorie ridicole, sbagliate, amiche di Putin, la dico in termini molto banali, che fermano le rinnovabili. Non ce lo possiamo più permettere, perché danneggia non solo quello che sta accadendo, la risposta a quanto sta accadendo, ma danneggia il nostro futuro, la nostra economia, e non è la linea dell'Europa.
Certo. Rialacci, grazie per essere stato con noi, a presto, una buona giornata. Lo ricordo, il presidente della Fondazione Simbola. Borghi, siamo in chiusura. Intanto io le riporto anche una dichiarazione dell'altro rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera al Parlamento Europeo, Borrell. Ha detto stop subito a petrolio e gas. Dall'inizio della guerra l'Europa ha versato 1 miliardo di aiuti all'Ucraina, 35 miliardi alla Russia, importando gas e petrolio. L'ultima domanda che le faccio, riprendendo anche l'intervento di Rialacci: se noi ci possiamo permettere tutto questo, cioè di bloccare subito l'importazione di petrolio e gas?
Ma intanto va detto che questo tema non ha delle ripercussioni sul piano della vita concreta, perché tra la diminuzione dei consumi prevista per la stagione estiva e gli stoccaggi di materia prima che sono stati realizzati, il tema del 2022 non si pone. La questione è sulla prospettiva, e cioè se nel frattempo siamo capaci di mettere in campo un set di alternative che è fatto di aumento degli impianti di rigassificazione, che è fatto di aumento delle rinnovabili, come giustamente si ricordava in precedenza, che è fatto di individuazione di nuovi siti di approvvigionamento che siano in grado di far scattare un meccanismo di sostituzione, che ci sono sul campo. E rispetto a questo pongo un tema, che è un tema geopolitico. Questa soluzione per noi significa un rapporto ancora più intimo e ancora più strutturato con l'Africa, perché se noi decidiamo un passaggio storico di cui si leggerà nei prossimi anni nei libri, e cioè che l'Italia decide di abbandonare gli idrocarburi della Russia per aprirsi ad una fase di transizione agli idrocarburi con l'Africa, significa che dobbiamo ripensare il modello di rapporto con questo grande continente, e dobbiamo abbandonare le logiche di antica colonia o di neocolonialismo che per esempio hanno presidiato non l'Italia ma altri paesi con noi alleati nelle scelte errate della guerra in Libia, e immaginare invece di mettere sul campo un nuovo sistema di relazioni. L'Italia ha, diciamo, expertise, ha cultura, è riconosciuta a differenza di altre nazioni coloniali come un interlocutore in questa direzione, e quindi c'è bisogno della costruzione di una grande idea ancora qui politica. Torniamo all'idea di prima: la soluzione alla guerra è politica, la soluzione all'approvvigionamento energetico è politica, visione del mondo, valori, capacità di metterli in campo. Se noi interpretiamo in questa direzione il nuovo rapporto con il sud del mondo, costruiamo anche un sistema di sostenibilità sia ambientale che umano e sociale, perché significa affrontare di petto anche la grande questione delle migrazioni da sud, che non può più essere abbandonata in una logica di, come dire, di solipsismo ai barconi che affondano all'interno del Mediterraneo. Dobbiamo riprendere il bandolo della matassa sotto questo profilo, e questa è la scommessa strategica, politica, mi verrebbe da dire storica, del nostro paese, ed è la scommessa del Partito Democratico.
Onorevole Borghi, grazie per essere stato con noi, ci risentiremo nei prossimi giorni, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.